Se vi accomodate, iniziamo i lavori. Iniziamo, direi. Allora, buongiorno a tutti, buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Parleremo oggi con il professor Valotti della prima valutazione dell'attività degli organismi indipendenti di valutazione per il reale cambiamento delle amministrazioni. Per chi ci segue da Innova TV è possibile fare delle domande, anche ovviamente per voi che siete in sala, delle domande al professor Valotti negli ultimi 10 minuti del nostro keynote e quindi diciamo dalle 3:35-3:40 possiamo fare delle domande al professore rispetto al suo intervento. Buon lavoro.
Grazie, buongiorno a tutti. Posso levarmi la giacca? Informali? Anche voi naturalmente, non è che dovete stare con la giacca. Allora, veloce presentazione. Innanzitutto io sono Giovanni Valotti, sono prorettore dell'Università Bocconi, professore ordinario di economia delle aziende pubbliche, quindi mi occupo da sempre di settore pubblico. Da sempre vuol dire dal 1986. Avevo 23 anni quando ho cominciato a occuparmi di settore pubblico, da neolaureato. La prima cosa di cui mi sono occupato sono stati gli incentivi alla produttività nella pubblica amministrazione. Allora erano una novità, a distanza di quasi 30 anni continuano a essere una grande novità. Ma in tutto questo c'è qualcosa che non va, permettetemi dirlo. Adesso io ovviamente non sono un dipendente pubblico, perché sono dipendente di una università innanzitutto, privata in secondo luogo. Paradossalmente è l'università italiana che più investe sullo studio del settore pubblico. E con questo già potremmo finire l'incontro, perché capite che ci sono dei problemi strutturali nel nostro paese, che le università pubbliche si occupino poco di settore pubblico. Però pur lavorando in università privata, insomma, lavoro a contatto con il settore pubblico, quindi con dirigenti, con funzionari, con amministratori, eccetera, eccetera. Quindi diciamo sono dalla parte del pubblico, quindi non sono tra quelli che partono dall'idea che il pubblico è qualcosa di malvagio. Okay? Nel pubblico c'è del buono. Ho scritto un libretto che ha avuto un insperato successo, che si intitola, qualcuno di voi l'avrà visto, Fannulloni si diventa, che voleva essere l'antipolemica sui fannulloni però. Cioè, vale a dire che nel pubblico come nel privato ci possono essere i fannulloni, ma se ci sono la responsabilità è delle organizzazioni. La responsabilità è delle organizzazioni quando scelgono le persone, la responsabilità nelle organizzazioni quando motivano o non motivano le persone, la responsabilità delle organizzazioni quando fanno fare carriera ad alcune persone e non la fanno fare ad altri. Quindi è facile dire che c'è una specie reietta che è il dipendente pubblico, in realtà non è così. Nel settore pubblico ci sono persone di grande valore. La mia preoccupazione è quando le amministrazioni pubbliche non valorizzano le persone di valore. E devo dire francamente anche l'opposto. Quando vedo persone di non valore ricoprire posizioni molto importanti nella pubblica amministrazione. Questo per chi è appassionato di pubblica amministrazione fa un po' tristezza. Ciò detto, dobbiamo essere positivi invece, bando alla tristezza. Io continuo a essere ottimista perché vedo le persone di valore dentro il pubblico. Allora, rispetto a questo, io davvero in un quarto d'ora vi dico il mio punto di vista sull'argomento di oggi, che sono gli organismi di valutazione, e poi davvero vorrei riservare un quarto d'ora alle domande. Non è una lezione, non è una cosa formale, c'è anche molto rumore, quindi è difficile fare una cosa. Non so se riuscite a sentirmi anche là in fondo. Io faccio fatica perché ho il rimbombo nelle orecchie, però. Quindi parlerò poco. Non ho preparato slides. Questa è una prima innovazione. Perché io sono ubriaco nel nostro paese di due cose, di rotonde, da quando tutti i comuni hanno cominciato a fare le rotonde e mi viene il mal d'auto a girare per le strade, e di slides. Cioè, io di queste alluvionate di slides nei convegni non ne posso più. E allora ho deciso oggi che vi dirò molto informalmente la mia, per quello che può valere il mio parere di una persona che da 25 anni studia questo settore con la serietà con cui ho studiato questo settore, con i limiti che può avere una persona, quindi che non ha la verità in tasca, tantomeno nel settore pubblico. Allora, per per capire questi OIV se servono o no, partiamo dalla riforma. Sapete che oggi è in discussione la riforma della riforma. Allora, il nostro paese è noto a livello internazionale per ottime riforme sulla carta e pessime riforme nella pratica. Gli inglesi lo chiamano implementation gap, cioè gap di attuazione. Quando l'OCSE o qualche studioso internazionale guarda le nostre leggi di riforma dice: ah, però in Italia siete avanti. Quando atterra Malpensa già comincia a cambiare idea. Dice: ma allora quello che c'era scritto sulla carta non è così vero, perché i miei bagagli non stanno arrivando. C'è qualcosa che non va tra il disegno e l'attuazione del disegno. Adesso si sta ragionando della riforma della riforma, quindi della riforma della riforma Brunetta. Sapete che il ministro ha già annunciato qualche cambiamento, se ne vanno le tre fasce, alleluia. Secondo me non si è capito nulla della precedente riforma. E questo è un problema, ovvero torno un passo indietro per spiegare a mio modo di vedere gli OIV cosa dovrebbero fare. Non so se qua c'è qualcuno che fa parte di OIV, qualche componente di OIV, 1, 2, 3, eccetera. Allora, anch'io faccio parte di OIV e poi vi dico la mia esperienza, in alcuni casi esaltante, in altri fallimentare, e sono sempre io, quindi non dipende solo dalla mia capacità. Allora, la riforma Brunetta diceva tre cose fondamentali. Prima cosa, qual era l'obiettivo della riforma? E cosa che non ha capito nessuno, secondo me. Molti perché non hanno mai letto il 150. O chi l'ha letto, l'ha letto una volta. Io che sono un po' del mestiere, ho cominciato a capirlo alla quarta volta che lo leggevo. Alla prima non avevo capito niente. Okay? Allora, l'obiettivo del 150 è migliorare la performance, leggi, la produttività delle amministrazioni pubbliche. Il punto di partenza è che il nostro settore pubblico ha i peggiori indicatori di produttività in Europa e nel mondo viene dopo paesi come il Messico e la Polonia, quindi non dopo la Germania o la Francia o l'Inghilterra. Quindi noi abbiamo un tasso di produttività del lavoro pubblico che è bassissimo. Il tasso di produttività vuol dire quanto produce un dollaro di lavoro media del dipendente pubblico. Dal mio punto di vista non abbiamo né troppi né pochi dipendenti pubblici. 3,5 milioni non sono un numero anomalo rispetto a paesi con cui ci confrontiamo. Il punto è che 3,5 milioni di dipendenti pubblici producono molto meno di quanto 3,5 milioni di dipendenti pubblici producono in altri paesi. E questo è il nostro problema. Ed è il problema serio di una spending review vera. Cioè, la spending review vera è eliminare le spese superflue e rendere più produttiva il resto della spesa, quindi produrre di più a parità di spesa, non è solo tagliare la spesa. Allora, la riforma diceva: noi abbiamo un dovere che c'è tutt'oggi di aumentare la produttività di questi enti, quindi nel gergo del 150 di migliorare la performance, state attenti, organizzativa, la chiama il 150. La performance organizzativa vuol dire i risultati che produce l'INPS. Guardo loro perché sono ex IMDAP e quindi non mi rispondono ancora velocemente quando dico IMSS, ma perché non si sono ancora resi conto. I risultati che produce il Comune di Milano, i risultati che produce la Regione Lazio. Questo è l'obiettivo della riforma. Nella mia testa questo dovrebbe essere la missione o la mission, se la volete dire da raffinati, degli OIV. Allora, un OIV, chiamo OIV, non dico tutte le volte organismi, un OIV che lavora per 3 anni e non migliora la performance delle amministrazioni in cui ha lavorato ha fallito. Può avere tutte le giustificazioni del mondo, ma se così è, se fossi ministro abolirei gli OIV. Se dimostrassero gli OIV di non aver minimamente inciso sulla performance non degli individui, ma dell'organizzazione. Dico che non si è capito niente del 150 perché le famigerate tre fasce di Brunetta hanno spostato l'attenzione sull'unica cosa non innovativa della riforma, che è la distribuzione differenziata degli incentivi, che c'è nelle normative del settore pubblico dalla fine degli anni 80. Quando io ho studiato gli incentivi della produttività nel 1986, un decreto del Presidente della Repubblica introduceva gli incentivi per il miglioramento produttività nel 1983, 29 anni fa. E quel decreto diceva: colleghiamo gli incentivi ai miglioramenti di produttività e vietiamo all'amministrazione di distribuire incentivi a pioggia. Esattamente quello che dopo 30 anni ha detto Brunetta e che ha creato la rivoluzione nel settore pubblico. Purtroppo, dal mio punto di vista, questo ha distolto dalla sostanza. La vera novità del 150 è il focus sulla performance delle organizzazioni e il collegamento, casomai, tra la performance delle organizzazioni e quelle degli individui, così come degli incentivi. Io continuo a trovare stranissimo che enti pubblici che vadano malissimo abbiano dirigenti con il massimo del premio, così come troverei strano che enti pubblici che vanno bene abbiano dirigenti non premiati. In realtà ad oggi le due variabili sono indipendenti. Io posso avere il buco nella sanità e il direttore generale della sanità che prende 20.000 euro di premio. Dice: ma se tu rispondi del sistema della sanità, oppure i dirigenti dicono: quello non dipende da me perché dipende dal governo e dall'assessore. E la mia normale reazione, perdonatemi, è: allora tu non conti niente, non dovresti essere un dirigente. Se no, di nuovo una riforma sulla carta. Se il dirigente non può influenzare nessun risultato, non sta facendo il dirigente. Se gli OIV non riescono a incidere sulla performance organizzativa, eliminiamo gli OIV. Ma mi viene da dire che allora la pubblica amministrazione potrebbe funzionare con un governo centrale forte, dei bravi funzionari e dei politici che decidono. Non mi sembra che sia il modello che è andato avanti negli ultimi 20 anni. E guardate che io non riesco a far capire i dirigenti pubblici, poi io sono un po' duro, cioè resistente, che il dirigente si deve prendere anche il rischio del fare il dirigente. Allora, il risultato viene o non viene. Dici: devo inaugurare, l'altro giorno ero a Bergamo, devo fare lo stadio nuovo di Bergamo, non so se c'è qualcuno di Bergamo qua, no. Devo fare lo stadio nuovo di Bergamo, entro l'anno prossimo, poi non si fa lo stadio perché non viene l'autorizzazione dalla regione, la variante urbanistica, non si fa lo stadio, il dirigente vuole il premio per lo stadio. E dice: ma io sono andato là, non c'è, cioè il terreno è ancora vuoto. Lo stadio è quello vecchio con gli stessi problemi, perché ti devo dare un premio? Perché io ho fatto tutto quello che potevo. Non andiamo da nessuna parte. O i dirigenti cominciano a rispondere dei risultati, davvero, e quindi se arrivano i risultati incassano i premi, se non arrivano non li incassano, oppure sono dei funzionari, non sono dei dirigenti, dal mio punto di vista. Allora, nell'impresa privata il dirigente prende il premio se l'impresa fa utile. Se l'impresa tessile va in perdita perché sono arrivati i cinesi, il dirigente ha fatto benissimo il suo lavoro, non prende mica nessun premio, stringe i denti e dice: speriamo che vengano tempi migliori. Allora, la riforma stressava molto la performance organizzativa e diceva: per fare questo servono tre cose. Misurare la performance. Allora, io cosa mi aspetto dagli OIV? Che gli OIV migliorino i sistemi di misurazione in essere nelle amministrazioni. Se dopo 3 anni di OIV il sistema di misurazione ha le stesse carenze che aveva quando si è insediato l'OIV, io dico: possiamo fare a meno degli OIV, è un momento di tagli. Questa è spending review. Un OIV sta lì 3 anni e dopo 3 anni continuano ad avere gli indicatori di efficienza, continuano ad avere gli indicatori di efficacia, continuano. È lo stesso che ci sia l'OIV o non ci sia l'OIV. Abituiamoci a valutare cosa cambia se c'è l'OIV. Allora, io dall'OIV mi aspetto un contributo molto rilevante sulla misurazione e che quindi ciò che prima degli OIV non si misurava, dopo gli OIV si misuri. E guardate, ci sono delle esperienze bellissime in Italia su questo, maturate in questi anni, di enti che non misuravano niente e si sono messi a misurare. E guardate che il misurare è l'unico modo per migliorare la produttività. Cioè, io continuo a sentire politici, dirigenti, grandi pensatori che dicono: dobbiamo migliorare l'efficienza delle nostre amministrazioni. Ma se io voglio migliorare l'efficienza di un'impresa che produce microfoni, devo sapere quanto costa questo microfono, devo dire che voglio ridurre del 10% il costo, quindi questo microfono costa 1 euro, devo dire voglio migliorare la mia efficienza, vuol dire che devo produrlo con 10 centesimi di meno, devo misurare a fine anno quanto mi è costato produrre il microfono. Quindi devo sapere 1 euro, 10 centesimi, 90 centesimi. Se non ho questi tre numeri, l'efficienza è un bel valore, che per definizione chiunque condivide, perché uno di voi alzi la mano e dica: la mia idea è peggiorare l'efficienza degli enti pubblici. Credo non succeda, tutti siamo d'accordo, ma se non misuriamo è tecnicamente impossibile dimostrare che abbiamo migliorato l'efficienza. Allora, il primo punto, la riforma diceva: concentratevi sui sistemi di misurazione, ok? E la riforma diceva: gli organismi indipendenti di valutazione siano fatti da persone, permettetemi, che capiscono di misurazione, non da esperti. Perché io posso essere esperto di biologia molecolare, ma non me ne faccio niente se devo misurare l'efficienza, l'efficacia, gli standard di qualità dei servizi, eccetera, eccetera. Allora io sono molto arrabbiato sugli OIV, perché se vado a vedere chi è stato nominato degli OIV, devo dire soprattutto nelle amministrazioni centrali, mi rincresce dirlo, perché a livello decentrato c'è stato più senso di responsabilità, io ho visto esperti di primissimo piano, peccato che fossero esperti di tutt'altro, cioè non del mestiere che dovevano fare, con le dovute eccezioni, ci sono persone di gran valore. Guardate che io ho fatto in Civit riunioni con i componenti degli OIV e gli esperti degli OIV alzavano le mani e dicevano: ditemi cosa devo fare perché non lo so. Tu sei l'esperto, tu dovresti dire a me cosa devo fare io. Allora capite che sono le riforme all'italiana. Okay. Allora, il primo punto, la misurazione. Il secondo punto, la trasparenza. Allora, dove si dovrebbe vedere che l'OIV ha graffiato? C'è un indicatore molto semplice di valutare. Allora, se dico devo valutare l'OIV, perché diciamo dopo 3 anni valuto l'OIV, ho nominato 3 signori, vediamo se ha lavorato bene o no. Primo indicatore che prenderei, vado a vedere il sistema di misurazione. Ci sono le misure o no? E ci sono più misure di prima. Se non ci sono e se sono uguali, potevamo far senza l'OIV. Secondo punto, la trasparenza. E qui banalmente vado sul sito e dal sito devo capire che cosa, non quanto guadagnano i dirigenti, non il curriculum degli esperti, non le consulenze, come dire, questa è trasparenza amministrativa, ma devo capire dal sito se i risultati di quell'amministrazione stanno peggiorando o migliorando, se sto buttando risorse o se le sto usando bene, se gli standard di qualità dei servizi sono adeguati o inadeguati. Allora, vi faccio vedere un esempio per capire se riesco. Ci abbiamo anche il mouse o no? No. Fate, se ho un minuto provo. No, scusate. Faccio vedere un esempio che faccio spesso perché fa capire il concetto. Vediamo. Questo è il comune di New York. Voi dite che c'entriamo noi con New York, per prendere una città un po' importante, ok? Se voi andate sul sito del comune di Milano, per non dire che noi nordici parliamo sempre male del sud, se andate sul sito del comune di Milano, c'è la sezione trasparenza, valutazione e merito, parlo agli amici lombardi, e nella sezione trasparenza, valutazione e merito ci sono i tassi di assenza e presenza, le retribuzioni dei dirigenti, il curriculum dei dirigenti e le consulenze. Tutto questo le amministrazioni l'hanno fatto perché una legge ha detto dovete metterlo, se no c'è una qualche sanzione. Per me questa non è trasparenza. Allora, la trasparenza della riforma è trasparenza sulla performance delle amministrazioni. Io cittadino vado sul sito e devo capire se le cose vanno bene o male, se le promesse che mi hai fatto le stai mantenendo o no. Se io vado sul sito del Comune di New York, questo è il sito di oggi, mi sto collegando in diretta, non l'ho preparata, quindi potrebbe anche non funzionare e facciamo una figuraccia. Da qualche parte, se lo trovo, guardate, c'è questo, si chiama Citywide Performance Reporting, che è un rapporto sui servizi della città. Cioè vi dice, questi sono i servizi che la città di New York offre in tutti i settori, l'ambiente, i rifiuti, i trasporti, lo sport, la cultura, il tempo libero, l'urbanistica, eccetera, eccetera. Attenzione, non vi compare il PDF del bilancio consuntivo, che già adesso non compare ed è un problema. Però non è che caricando il PDF di una cosa che non si capisce, allora l'obiettivo è far capire a un esterno come vanno le cose. E questa torta a colori, la faccio breve, vi dice una cosa molto semplice. fatto 100 i servizi del Comune di New York in tutti i settori, il 56% sta andando bene, cioè sta andando meglio del previsto o come previsto, quindi sto rispettando gli standard di qualità dei servizi. Il 27%, qua c'è scritto performance declining, cioè sta peggiorando la sua performance in un intervallo del 10%. Il rosso sono i disastri, cioè performance che sta andando veramente male o in cui non potevo permettermi anche, o a zero tolleranza come chiamano gli americani, non potevo permettermi comunque scostamenti dalla performance, era un sì no. E poi 0,4 non ho indicatori o non sono rilevanti. Allora, fino al giorno in cui io non andrò sul sito di un comune, di un ministero, di una regione, di un'azienda sanitaria italiana e troverò una torta così, che a colori mi fa capire come vanno le cose, è chiaro che questa torta, adesso non lo faccio perché non abbiamo tempo, ma provate a farlo, io mi sono collegato adesso, andate su Google e lo fate, scegliete un qualunque dipartimento, scegliete l'educazione e vi esce la torta dell'educazione, sono interessato all'ambiente, e la torta dell'educazione, vedete, è diversa da quella prima, ok? Allora, il sindaco di New York si vergognerebbe di avere la torta verde. Non so se è chiaro il punto. È chiaro il punto anche della responsabilità politica e tecnica. Non è credibile avere la torta tutta verde. Mentre i nostri bilanci di mandato, il bilancio sociale, sono il racconto delle buone cose. Ma i cittadini non hanno bisogno del racconto delle buone cose se poi le cose non funzionano. Allora capite, l'OIV, torniamo all'OIV, che c'entra l'OIV? L'OIV che non dà un contributo alla trasparenza vera, che è la trasparenza sulla performance, è un OIV che fallisce. Se continua a non capirsi niente sui livelli di efficienza, sugli standard di qualità dei servizi, sul fatto che i progetti vengano davvero realizzati o no, sui costi, eccetera, eccetera, gli OIV sono inutili. Guardate che davvero l'ente pubblico non ha bisogno di sovrastrutture, non ha bisogno di organismi che si aggiungono agli organismi. Quindi o gli OIV riescono a produrre un valore aggiunto rispetto a quello che c'è già, se no la mia proposta è chiudere gli OIV. È chiaro? Il terzo punto della riforma, quindi il primo punto è misurare, il secondo punto è la trasparenza. E guardate che anche qui, non a caso, perché le difese delle burocrazie sono altissime. Cioè ci vogliono degli antibiotici potentissimi per scardinare le prassi burocratiche. Dosi da cavallo di antibiotici. E gli OIV dovrebbero essere l'antibiotico delle organizzazioni pubbliche. Quello che mi leva le malattie croniche. Se invece gli OIV si fanno contagiare, come mi è capitato di vedere, non andiamo da nessuna parte. Cioè l'infezione ha avuto la meglio rispetto alla pillola. Dobbiamo cambiare antibiotico. E quindi un nuovo ministro si inventerà l'IOV invece che l'OIV. Ma il punto rimane quello. Allora io vi dico, la misurazione e la trasparenza, il terzo punto è la meritocrazia. A me non mi importa niente che distribuiate gli incentivi in modo differenziato, no. Però mi importa moltissimo che una persona che lavora in un ente pubblico nella sua testa pensi che se fa bene verrà valorizzata, che poi verrà valorizzata perché lo sposto nei posti più interessanti, verrà valorizzata perché fa carriera, verrà valorizzata perché gli do il premio monetario, verrà valorizzata perché gli faccio fare il master alla Bocconi, che è il premio dei premi, o il master al LUIS, o il master dove volete, all'Università di Tor Vergata, cioè viene valorizzata perché investo su di lui, ok? Viene valorizzata perché gli do la medaglia e la può portare a casa la moglie, al marito e dire: il sindaco mi ha dato la medaglia perché sono stato bravo. Cioè non mi importa della moneta, però mi importa molto che vengano riconosciuti i meriti, perché guardate che le organizzazioni meritocratiche attraggono le persone brave. Se una persona è brava e ha voglia di impegnarsi, non ha nessun interesse andare a lavorare in un'organizzazione che non riconosce i migliori. E allora anche qui gli OIV che devono fare? E gli OIV dovrebbero far sì che il principio del merito venga concretamente applicato. Non mi importa niente che facciate 3, 33, 43, 82 fasce. A me sta anche benissimo che distribuiate gli incentivi di produttività sulla performance organizzativa, senza differenziare. Però a quel punto, se l'ufficio anagrafe è il fiore all'occhiello e l'ufficio cultura è il problema del comune, i dipendenti dell'ufficio anagrafe devono prendere il premio e quelli della cultura non devono prenderlo. E non differenzio tra rossi e bianchi. Dico, tu hai fatto bene, quindi ti porti a casa il premio e tu no. Allora, qual è, a mio modo di vedere, il ruolo degli OIV? E chiudo. Primo punto, gli OIV dovrebbero avere come missione di esercitare una pressione sulle amministrazioni per attuare questi principi. Quindi per misurare meglio, per garantire la trasparenza vera, per salvaguardare la meritocrazia. Se non fanno questo, sono inutili. Secondo punto, dovrebbero fornire un supporto tecnico qualificato all'introduzione di questi strumenti. Se negli enti non ci sono persone che sono capaci a fare queste cose, perché tutte le volte che li metti davanti a un rapporto tra due numeri vanno in confusione, perché sono abituati a scrivere le lettere invece che i numeri. E vabbè, ma negli OIV allora ci deve essere gente che ha dimestichezza con i numeri. Se nell'amministrazione il responsabile personale è più abituato a motivare le delibere che non le persone, negli OIV ci vogliono persone che sappiano come si fa a motivare le persone. E ripeto, non semplicemente con i soldi, anzi forse soprattutto senza i soldi. E infine, terza funzione, e quindi supporto tecnico qualificato, terza funzione, gli OIV devono certificare la performance. E quindi se uno mi dice lo stadio non è stato costruito, l'OIV dice lo stadio non è stato costruito, esempio di Bergamo, ma non per colpa mia, l'OIV ha il dovere di dire lo stadio non è stato costruito, come fa il sindaco di New York, e poi di spiegare che il risultato non è stato raggiunto perché è venuto meno il finanziamento. E quindi che non è una responsabilità dell'ente, ma di fatto è un risultato non conseguito. Perché se non sposiamo questa logica, capite che alla fine sono sempre conseguiti i risultati. Perché dici, io la procedura di appalto per l'affidamento dei lavori l'ho fatta, però poi è fallita l'impresa. È colpa mia se è fallita l'impresa? No. Ma la strada l'hai fatta? No. Quindi il risultato c'è? No. Poi, guardate che Bloomberg a New York non è che dice fetta rossa, mi vergogno. Dice fetta rossa, però concretamente dice la fetta rossa o non sono stato capace, quindi mea culpa, oppure è successo qualcosa che mi ha impedito di fare. Cos'è successo? L'esperienza. Se io devo fare un bilancio, il classico bilancio a, come si dice, macchie di leopardo. Ci sono esperienze bellissime di OIV che hanno funzionato e hanno fatto fare dei passi avanti agli enti, e ci sono esperienze di OIV assolutamente ininfluenti sul cambiamento. Insomma, se non cambia niente possiamo fare a meno degli OIV. Se gli OIV riescono a far cambiare qualcosa, e io vi dico, guardate che la cosa non è nord-sud-centro, è proprio legata a quanto le amministrazioni hanno investito sugli OIV e devo dire francamente anche a come hanno scelto gli OIV. Perché la Civit ha scritto che gli OIV non dovevano avere età superiore ai 50 anni, poi ha scritto che dovevano avere esperienza di performance management, poi ha scritto che, e poi andate a vedere chi è stato nominato e questi requisiti si sono persi per la strada. E questo è un problema. Vale la pena continuare o no con gli OIV? A mio modo di vedere, guardate, l'impianto è giusto. E si ispira a tradizioni di altri paesi, cioè che ci sia un'agenzia centrale, la Civit, che detta le regole, però gli OIV dovrebbero essere concettualmente più i terminali nervosi della Civit dentro gli enti che non l'organo interno all'amministrazione. Cioè dovrebbe essere una sorta di certificatori indipendenti dell'amministrazione, tant'è che sono nominati per 3 anni e non sono revocabili, però è come la società di certificazione dei bilanci. La società di certificazione dei bilanci può certificare o non certificare. Allora, questa indipendenza degli OIV nei fatti c'è? O gli OIV devono negoziare col direttore generale, col sindaco, col ministro i risultati? Guardo degli amici con cui ho condiviso un'esperienza di OIV, noi abbiamo fatto delle litigate furiose perché ci dicevano questo risultato è conseguito e noi dicevamo non lo vediamo. Vabbè, ma fai finta di vederlo. Ho detto guarda, non lo vedo, e se non lo vedo non facciamo finta. Allora, sintetizzando, a mio modo di vedere gli organismi indipendenti di valutazione possono essere un tassello importante per migliorare questi enti. Perché questo succeda si devono concentrare soprattutto sulla misurazione della performance organizzativa non individuale, e sulla trasparenza. Io prenderei questi due. Se riescono a fare questo, creano un valore per le amministrazioni e danno un contributo al miglioramento della produttività delle amministrazioni, che è il fine ultimo. Se non riescono a fare questo, è l'ennesima riforma di carta, per cui i vecchi nuclei di valutazione, adesso si chiamano OIV e domani mattina si chiameranno PIP, ma non cambia la sostanza. Quindi la mia grande speranza è che le buone esperienze che sono maturate in questi ultimi 2 anni in alcuni OIV diventino la regola, e quindi questa non sia una sovrastruttura ma sia qualcosa che serve davvero alle amministrazioni. Chi è componente dell'OIV si faccia un po' di autocoscienza. Se deve indurre gli altri a valutare, si dia i propri, insomma, gli aspetti li chiamano i KPI, cioè gli indicatori chiave di performance. Io davvero ne prenderei 2 o 3, non di più. Il primo, il livello di trasparenza sulla performance. Vado sul sito, trovo o non trovo? Se non trovo, l'OIV scricchiola. Gli indicatori sono significativi o no? Quindi le misure sono buone o no? Misuro le cose importanti? Sì, no. Se no, l'OIV scricchiola. Alla fine distribuiamo pioggia e il dipendente medio pensa che è più importante essere amico del politico o del dirigente di turno che lavorare bene? Di nuovo l'OIV scricchiola. E quindi un mio finale suggerimento è che gli OIV, oltre a valutare se stessi, oltre a valutare gli altri, si preoccupino di valutare se stessi, quindi facciano un bilancio del loro operato durante il loro incarico. Mi fermo qua, non so che ora abbiamo fatto. Domande?